caro saluto a tutti, questa è Retro Gaming Lives, io sono Roberto e come sempre con me c'è Pier Marco Rosa. Ciao Pier.
Ciao Robby, ciao a tutti gli ascoltatori.
Eccoci qua Pier, stasera ti lascio il microfono perché ci dovrai introdurre un ospite, un gradito ritorno nella nostra trasmissione e quindi prego.
Sì, questa è una puntata direi super speciale tra quelle speciali perché è stata anche organizzata davvero al volo e io ho il piacere e l'onore di avere di nuovo come ospite che ha accettato all'ultimo momento la mia folle idea di invitarlo questa sera, il nostro buon amico Andrea Contato, che salutiamo. Ciao Andrea.
Ciao Andrea.
Ciao, buonasera a tutti.
Che è autore, come sappiamo, tra i vari libri anche della serie dedicata alla storia dei videogiochi. Ed è adesso di prossima uscita, ma proprio super imminente, nel senso che è già pronto, almeno la versione digitale è già disponibile, il suo famoso terzo volume, che è quello che va dal 1985 al 1989 e che io ho avuto anche il piacere e l'onore di leggere in anteprima, visto che ho scritto la prefazione al libro. Quindi sono felicissimo di avere in anteprima come ospite Andrea, che ci potrà parlare di questo suo terzo volume.
Prego Andrea, vuoi introdurre un attimo e magari i due volumi precedenti e come si riallacciano a questo terzo, così i nostri ascoltatori sanno di che cosa parleremo questa sera.
Sì, questa è un'opera di cui avevamo già parlato la volta scorsa in 5 volumi, quindi siamo a metà, abbiamo passato la 3 su 5, questo è il terzo volume, dedicato agli anni dall'85 all'89, che sono anni molto interessanti perché sono anni di passaggio, è proprio a metà dell'opera ed è a metà tra un vecchio modo di fare videogiochi e il nuovo modo di fare videogiochi. Infatti uno dei temi importanti di tutto il libro è proprio come l'industria cambia e come c'è un vero passarsi di testimone tra la prima generazione di sviluppatori,
che erano quelli che stavano in cameretta, per capirci.
Sì, 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 soprattutto nell'industria dei giochi per computer, però limitatamente anche in quella degli arcade, perché tante piccole compagnie erano veramente nate come compagnie da garage, prima come riparazione di arcade, poi si sono messi a fare anche loro i loro camminati, quindi non proprio lo sviluppatore solitario nel garage, però alla fine comunque anche compagnie di arcade, tante erano nate come piccole aziende di poche, un pugno di persone, ecco, in cui ognuno doveva saper far tutto e non c'era una distinzione netta tra il programmatore, l'esperto hardware, il musicista.
Addirittura impacchettavano i pacchetti, mi ricordo che ci raccontavi, sì, no? Sì, che sì. Pensavano loro a spedire in giro i vari
sì,
giochi,
era prodotti. Era proprio un vecchio modo di fare
artigianale, direi. Sì, sì. Sì.
E la trasformazione ovviamente è iniziata anche prima dell'85, però dall'85 all'89 accelera molto, e verso l'89 il libro si chiude con Prince of Persia, che è un po' la fine di un vecchio modo di fare giochi, no? Questo gioco fatto da un singolo programmatore su un Apple II che per poco non si dimostra un disastro commerciale, insomma, e spiega un po' la fine di un'epoca, non tanto perché è finito l'Apple II, ma perché proprio questo modo di fare giochi non è più attuale. Ci saranno ancora degli esempi, tipo per esempio mi viene in mente Another World, il singolo sviluppatore che fa tutto. Noi recentemente abbiamo avuto anche Notch con
Minecraft, certo.
Però sono l'eccezione, mentre sì, invece sì, prima sì. La regola. Quindi ecco, è un libro di passaggio, è stata un'opera molto difficile che mi ha impiegato più tempo del previsto, però ecco, spero di essere riuscito ad arrivare al punto che era un po' questo.
Guarda, è assolutamente un periodo interessantissimo proprio per questo aspetto che hai appena indicato, ma anche perché comunque è stato un periodo in cui sono nate veramente tantissime idee, si sono sviluppati tantissimi concetti che poi avremo incontrato e che incontriamo tuttora.
Non so se vi ricordate a proposito dei famosi One Man Team che appunto realizzavano tutto, quindi non soltanto il design ma anche il codice, la grafica, a volte anche l'aspetto sonoro, che ai tempi c'erano le riviste come Zap, che praticamente pagavano questi sviluppatori, questi artisti, perché poi questo erano, visto che creavano tutto, per tenere una sorta di diario, per cui erano spuntati i diari di produzione di Jeff Minter piuttosto che quelli di Andrew Braybrook, c'erano veramente, veramente tanti. Io voglio dire che mi è veramente piaciuto il libro di Andrea e lo consiglio perché, come tra l'altro ho anche scritto nella prefazione, ce ne sono anche, iniziano già a spuntarne di libri sulla storia dei videogiochi, però normalmente sono organizzati scrivendo più o meno quelle che sono le recensioni dei titoli più rappresentativi, cioè raccontano la storia dei videogiochi attraverso quella dei titoli più rappresentativi, ma in una forma che è simile a quella delle recensioni, sia perché chiaramente chi li ha vissuti dal punto di vista nostalgico si ricorda anche della forma narrativa delle vecchie riviste di recensioni, e sia perché probabilmente è il modo più semplice. Invece Andrea ha scelto già nei primi due volumi, e in questo secondo me ha puntato ancora più in alto per la ricchezza e la profondità delle notizie e degli aneddoti, ha scelto un approccio diverso, perché lui parla dei giochi ma parla anche e soprattutto dell'industria che li ha tirati fuori, quindi parla soprattutto degli autori dei giochi e anche delle aziende. Quindi, a parte il fatto che si scoprono un sacco di cose interessanti che io anche in maniera piuttosto ignorante non sapevo, però anche se il libro è incentrato in quei 5 anni, lui non si fa problemi quando è necessario a fare un excursus che va anche più indietro, più avanti, quando per esempio parla della biografia di certi autori di videogiochi o la storia di certe aziende o di come certi giochi chiaramente siano stati legati a titoli precedenti o abbiano influenzato anche la produzione di titoli futuri. Per cui è un'opera che, pur essendo molto ricca di notizie, di curiosità, di retroscena, manifesta proprio nella sua struttura un'impronta autoriale che la distingue parecchio rispetto ai titoli standard che riguardano la storia dei videogiochi, e quindi per questo devo fare veramente i complimenti ad Andrea.
Prego Andrea, se vuoi replicare.
Beh, io prima di tutto sì, un momento di pausa. Dicevo, io ti devo ringraziare per aver insomma accettato di scrivere la prefazione, grazie ovviamente per i complimenti, grazie anche per insomma per il fatto che sei andato a scovare un paio di errori e di sviste che c'erano del tutto sfuggite, quindi l'hai letto proprio con grande attenzione. Sono contento che tu abbia notato questa differenza tra il mio libro e altri, anche perché è uno dei motivi per cui quando io proposi la prima volta al mio socio in affari Mauro Corbetta, che saluto, ciao Mauro, e gli proposi di scrivere un libro sulla storia dei videogiochi, penso di averlo già raccontato, ma non sono mai andato così tanto nel dettaglio. La prima reazione fu che penso che non ci fu una reazione, credo che abbia proprio cambiato argomento. Al secondo giro, quando per la seconda volta menzionai la mia intenzione di fare un libro sulla storia dei videogiochi, ma non in un argomento specifico come il mio Frode Munget, la biografia di Geriot o altro, lui mi disse: sì, guarda, però se devi fare una cosa così la devi fare diversa dagli altri. E poi aggiunse anche: sai quanti mi dicono scriviamo un libro e poi dopo scompaiono? Quindi erano due le perplessità: la prima che fosse un'impresa troppo grossa e la seconda che fosse affrontata in un modo un po' troppo convenzionale. E niente, però io avevo in mente proprio questa cosa di puntare la mia attenzione non tanto sul singolo gioco, anche se alcuni capitoli del libro sembrerebbero magari indicare che quel capitolo parla del gioco, ecco, ma io punto l'attenzione su chi lo ha fatto. Quindi quando introduco un personaggio nella mia narrazione devo spiegare da dove viene, che cosa ha fatto, quali sono le sue esperienze, certo, cosa sa fare, cosa ha studiato, cosa faceva prima di diventare sviluppatore. Non tanto per la ricerca dell'aneddoto in sé, che è una cosa magari un po' sterile, ma perché è un dettaglio che ci fa capire come mai certe cose sono state fatte in un modo piuttosto che in un altro. Quindi le informazioni che io do non sono la ricerca della minuzia per poter buttare dentro nel libro da 500 pagine più dettagli possibili per essere per spiccare per quantità. ma proprio perché sono informazioni che hanno un senso alla luce del spiegare il personaggio, per capire come si è mosso nell'industria, che cosa, qual era il suo modo di fare giochi e perché li ha fatti in un certo modo. E quindi spesso e volentieri i personaggi, quando entrano, ci fanno fare dei salti temporali all'indietro. Quindi, non so, sembra il terzo libro, uno dice adesso finalmente la smetterai di parlare di Pong. E invece no, salta fuori di nuovo. Nel terzo libro ancora salta fuori Pong, ancora salta fuori Tank di Atari. E quindi giochi di cui si è parlato, straparlato, però continuano a saltare fuori perché c'è poco da fare. Sono stati il banco di prova di una generazione di sviluppatori che adesso, come dicevo prima, cede il passo a una seconda generazione di sviluppatori. Alcuni come Garriott continuano a lavorare, ma smettono di fare i programmatori, diventano game designer, no? Certo. Dirigono i lavori piuttosto che farli di persona. Altri invece escono proprio di scena, quindi smettono di fare giochi. È un momento molto interessante, proprio perché dicevo di passaggio, perché poi comunque un'altra cosa interessante di questi anni è che iniziano a entrare in scena persone che sono ancora in attività. Mentre nei primi due libri, per buona parte, ci sono nomi di persone che hanno smesso da molto tempo di fare giochi, adesso ci sono dei nomi un po' più recenti, persone che magari hanno smesso di fare giochi decennio scorso, non 30 anni fa, ecco.
Certo, certo.
Quindi è un po' più attuale, adesso, man mano che andremo avanti. Come si diceva prima, la gente che e le idee e le compagnie che agivano dalla fine degli anni 80 in buona parte sono tuttora in
sulla
attività.
Scena, sì.
Eh sì, sono sulla scena, o quantomeno hanno lasciato un segno che è ben visibile. Tutti, ovviamente anche quelli di prima, anche chi ha fatto Pong ha lasciato un segno visibile, però bisogna andare un po' a cercarlo, ecco. Insomma, sono anni interessanti. Ci sarà da ridere poi nei prossimi due volumi.
Eh sì, perché scopriremo cosa succede dopo il 1990 praticamente. Eh sì. quindi diventa tutto molto 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 più affollato, no? Anche
è
come...
un mondo anche più simile a quello di oggi,
oggi.
Anche mm-hmm. per quello.
A me sono piaciuti tutti i capitoli, ho apprezzato tantissimo per esempio che si siano affrontati anche storie legate per esempio all'evoluzione, al tramonto di hardware che non vengono trattati spesso, faccio un nome su tutti, l'Atari Lynx per dire. E questo mi ha fatto molto, molto piacere perché vabbè, io ce l'ho anche avuto e non mi aspettavo che poi si potesse trattare anche in un libro sulla storia dei videogiochi, ma in generale mi sono piaciuti tutti i capitoli. Volevo chiedere ad Andrea qual è quello che diciamo nello scriverlo, nell'affrontarlo e quindi poi nello scriverlo lo ha interessato di più e gli è piaciuto di più.
Sì, ogni libro ha un capitolo che mi piace più degli altri, di solito perché è quello che mi ha fatto penare di più, quello che mi ha fatto fare più lavoro.
Ho capito, come nei figli, quello più turbolento, sì. Quello a cui ti affezioni di più, giusto?
Esatto, tutta la fatica che hai fatto, insomma, vale la pena, no? Per esempio nel primo libro, il capitolo che mi interessava di più, quello di cui sono anche più orgoglioso, è il capitolo sul Sumerian Game, questo gioco di cui non si sapeva quasi nulla, e sono andato a riesumarlo andando a trovare le informazioni su chi l'ha fatto e su come ha lavorato. Quello è stato un capitolo che mi è piaciuto molto. Nel secondo libro mi piacque parecchio il libro sull'Atari Shock, quello che viene comunemente chiamato la crisi del mercato dei videogiochi, che poi in realtà sappiamo essere una cosa più localizzata nel Nord America sulle console. Quindi infatti il termine Atari Shock rende molto meglio l'idea piuttosto che crisi dell'83. A questo giro sono due i capitoli che mi hanno lasciato più, di cui sono più soddisfatto. Il primo, di cui però preferisco dire poco, è il capitolo sul Prince of Persia, un po' perché l'ho usato proprio come paradigma di questo mondo che è finito. Come accennavo prima, al fatto che McNair, il programmatore tuttofare che ha dato il via a questa serie di videogiochi che esiste tuttora. Ecco, vedete una cosa interessante, no? Negli altri libri si parla di giochi che ormai non ci sono più, se non uno li va a caricare su macchine di 30 anni fa. Invece Prince of Persia ne è uscito uno poche settimane fa, l'ultima versione, se non erro. Non erro, vero?
No, non erro.
Ecco. Non è uscito proprio, mi pare, una dozzina di giorni fa.
Con un ritorno alle origini, fra l'altro, con questa grafica
quasi 2D, no? Quasi 2D.
Sì, ovviamente è tridimensionale, però è un platforming proprio 2D, ecco. E è un capitolo che mi è piaciuto molto per quel motivo lì, e poi anche perché il personaggio è carismatico, interessante, tutte le idee che aveva. Però c'è un altro capitolo di cui sono più orgoglioso in realtà, e che è quello del capitolo di Tetris. Mm-hmm. Un po' perché è interessante, tu parlavi del Lynx, è un anno in cui sono uscite ben due console portatili, erano tanti anni che non ne uscivano, quasi un decennio che nessuno si cimentava nel fare una console portatile che non fosse quei piccoli dispositivi ai cristalli liquidi, monogioco, schiacciapensieri, Tiger, non so se avete presente, Game
certo, Watch.
Eccetera. E questi improvvisamente due, e poi una terza azienda si infila pure lei, la Sega, con il Game Gear. Due aziende improvvisamente, separatamente, senza neanche se si fosse d'accordo, senza spionaggio, che decidono di inventarsi di nuovo un prodotto nuovo, che è questa console portatile a cartucce intercambiabili, e lo fanno contemporaneamente e in due modi completamente diversi. E quindi il capitolo all'inizio di Tetris era unito. Quindi prima parlo delle console e poi parlo dei Tetris.
Titolo.
Poi è venuto così corposo che alla fine ho detto: vabbè, facciamo un capitolo sulle due console, quindi il Lynx e il Game Boy, e poi facciamo.
E poi parli di Tetris dopo.
Esatto. Esattamente. E il capitolo di Tetris mi è piaciuto molto, mi è piaciuto scriverlo, mi è piaciuto ricercarlo per due motivi. Primo, perché si parla sempre poco dell'industria sovietica dei videogiochi, al punto che uno degli errori che si fanno spesso è pensare che non ci fossero videogiochi nell'Unione Sovietica. Oppure un altro errore che si fa spesso, se voi leggete articoli su Tetris, che ultimamente è uscito anche il film, quindi se ne è parlato parecchio, o se guardate il film, c'è questa idea radicata che nell'Unione Sovietica ci fossero un sacco di persone che non sapevano che cosa fosse un videogioco, ed è assolutamente falso, ma nella maniera più totale, perché nell'Unione Sovietica c'erano gli arcade, c'erano le console portatili, c'erano le console domestiche, quindi sapevano benissimo che cos'era un videogioco, e c'era anche gente che si faceva i videogiochi sul computer. Siccome avevano tutte le apparecchiature che erano dei cloni di apparecchiature occidentali,
sì, tipo gli Spectrum, no, se non sbaglio,
siccome era un po' più tardi, ma sto parlando anche prima, l'industria sovietica clonava le CPU, quindi avevano clonato gli IBM PC, certo. Avevano clonato il Game & Watch, avevano clonato le console, quelle che noi chiamiamo le console di prima generazione, ecco, avevano clonato anche quelle. Sapevano benissimo cos'era un videogioco, per cui è proprio sbagliato dire che quando questi affaristi sono andati in Unione Sovietica a comprare di Pong si sono trovati di fronte dei burocrati che non sapevano che cosa stavano vendendo, perché lo sapevano benissimo. Il problema è che nessuno aveva mai pensato prima di comprare un videogioco dall'Unione Sovietica. È lì che nasce l'inghippo, non che in Unione Sovietica non ci fossero videogiochi, ma succedeva sempre il contrario: in Unione Sovietica venivano copiati i videogiochi occidentali. Mm-hmm. Era la prima volta che succedeva che qualche occidentale voleva comprare i diritti di un gioco
sovietico.
Mm-hmm. E quindi è un capitolo che mi piace per questo, perché va un po' a svelare alcune cose, che alcune informazioni che sono comunemente date per scontate ma non sono corrette, e poi perché anche qui si va a tirare fuori un'altra piccola parte di storia che spesso viene ignorata, cioè dietro questo Pajitnov, questo personaggio anche molto interessante al quale hanno dedicato parte, il protagonista principale sostanzialmente, accanto a Hank Rogers del film Tetris, che avete visto? Tra parentesi.
Io no.
No?
Io sì, mi ha divertito parecchio.
È un bel film, perché se lo si prende per quello che è, secondo me è un film divertente, e esatto. Comunque riesce a raccontare bene un'industria però non prendete tutto quello che vedete per oro colato, perché non lo è. La spy story che c'è dietro è tutta inventata di sana pianta. Dietro questo Pajitnov, questo programmatore che si inventa Tetris, in realtà c'erano altre due persone che spesso non vengono considerate e che non hanno avuto un ruolo di secondario, anzi hanno avuto un ruolo tanto importante quanto quello di Pajitnov, ma che sono un po' uscite di scena perché col crollo dell'Unione Sovietica sostanzialmente è più stato più bravo Pajitnov a pigliarsi i diritti di Tetris e a farli valere sostanzialmente, e gli altri due insomma, un po' hanno accettato, un po' si sono fidati, un po' hanno rinunciato a far valere i loro diritti e quindi sono usciti di scena. E quindi andare a riscoprire questa parte in cui insomma, si svela un altro segreto di Pulcinella, perché dai, si sapeva, lui aveva rilasciato diverse interviste nel tempo nel quale aveva raccontato che aveva collaborato con queste due persone, poi nel corso dei decenni la versione è un po' cambiata, queste persone sono andate a scomparire, hanno tolto anche dei credits dell'ultima versione, quindi è evidente che c'è sotto anche un problema di credits e di diritti, ecco. Però per quanto possibile sono riuscito a mettere anche questo nel libro e mi ha fatto insomma un po' piacere. Tutte volte che tiro fuori una persona che è mezza sconosciuta o che i cui meriti sono messi in secondo piano, anche se non dovrebbe essere, ecco, io sono soddisfatto, quindi ho fatto anche questo.
Beh, giustamente, direi che se no che senso ha, giusto? Che senso avrebbe nominare questi personaggi se non per riabilitare?
Tra l'altro poi Pajitnov è stato anche, una volta che se n'è andato dall'ex Unione Sovietica, a meno che non sia addirittura forse scappato poco prima che diventasse ex, è stato direttamente messo sotto contratto dalla Microsoft, per cui ha iniziato a creare una serie di titoli, di cui il più famoso è Pandora's Box, non so se ci avete mai giocato,
sì,
che
sì.
È un titolo uscito originariamente su Windows credo addirittura 95 e poi convertito anche in versione Windows 98 se non sbaglio, che era una raccolta di puzzle game, certamente non poteva metterci dentro il Tetris, però che in un certo modo alcuni di questi richiamavano un po' l'idea del Tetris, anche se con prospettive diverse all'interno di una sorta di trama che faceva viaggiare il giocatore in tutto il mondo, e per essere una collezione di puzzle game l'atmosfera secondo me era veramente riuscita. Poi lo stesso Pajitnov ha lavorato a delle varianti del Tetris che però non hanno mai avuto successo, quelli della Bulletproof Software si sono tirati fuori tutta una serie di cloni, però l'idea che effettivamente un titolo nato in Unione Sovietica, che non era mai stata considerata dal punto di vista della creazione di videogiochi, sia diventato di fatto probabilmente la droga videoludica
per eccellenza, oggi. Sì, assolutamente, te lo confermo.
Cioè, è pazzesca questa cosa, cioè ancora oggi, al di là del fatto che poi abbia conosciuto la sua notorietà prima al bar e poi anche grazie al fatto che è stato il gioco con cui è stato venduto soprattutto in Europa il Game Boy, quindi sono andati a braccetto tutti e due, però ancora oggi tutti conoscono Tetris, ci sarà un perché.
Era un buon gioco.
Eh sì, una grande idea, semplice quanto proprio divertente da giocare, assolutamente.
Un grande, grande, grande titolo. Roberto, tu vuoi fare qualche domanda ad Andrea? Sennò poi sembra che lo tartasso.
Ma io non avendo ancora letto il libro, sinceramente non saprei. Quindi posso solo invitarlo a darci qualche spunto, qualcosa che potrebbe essere interessante per i nostri ascoltatori da scoprire libro.
Allora, ti dico qualcos'altro io che mi ha favorevolmente colpito del libro e che ancora mi ricordo. Il fatto, per esempio, che non sia un'opera, diciamo, che mette al centro la creazione dei videogiochi occidentali, perché lui arriva pure a parlare dei giochi di ruolo orientali e quindi è veramente tra virgolette universale, perché poi non sarebbero bastate secondo me neanche le parecchie pagine di questo terzo libro.
460
esatto,
460 pagine.
Sì, sempre di più.
Però però è veramente apprezzabile lo sforzo che Andrea ha fatto per non eliminare fuori da questa sorta di osservatorio di sviluppo dell'industria videoludica nessun ramo dell'industria videoludica, anche quelli meno conosciuti al pubblico occidentale. Per cui c'è veramente tutto, dal Giappone all'Europa, agli Stati Uniti, appunto alla Russia, come diceva lui, e questa cosa a me è piaciuta tantissimo. Per esempio, una delle cose che io non sapevo e che mi ha lasciato a bocca aperta, perché non me lo sarei mai aspettato, è che la Sega, che quasi quasi allora forse è più giusto chiamare forse Sega, in realtà è un'azienda americana, cioè nasce, viene creata in Giappone, ma di fatto era americana, perché è stata creata da degli americani che, non potendo sviluppare il loro business come volevano negli Stati Uniti, e non vi sto neanche a dire perché sarà interessante anche scoprirlo leggendo il libro,
certo.
Esatto, alla fine l'hanno sviluppato creandolo in Giappone, ed è una cosa che io non mi sarei mai aspettato, cioè alla fine di veramente giapponese c'è giusto la Nintendo e gli altri, poi vabbè, si è sviluppata in Giappone, per carità, però anche quella è di provenienza occidentale.
Fa piacere che hai notato questa cosa, e ti spiego come ci sono arrivato operativamente parlando. Io proprio la primissima cosa che ho fatto di questo libro, mi ricordo, io ho messo, sono 5 anni, dall'85 all'89, io ho scritto 1985, 86, così via, fino all'89, e ho iniziato a mettere i vari giochi, le varie console che sono uscite, i computer, quindi proprio un elenco di cose anno per anno, e quindi ho iniziato a pensare un po' che forma dare, gli argomenti da trattare, eccetera. Man mano che pian piano restringevo, perché ovviamente sono mille cose da dire, non ce l'avrei mai fatta in 460 pagine, mi sarebbero servite 4000 pagine per dire tutto, tutti i giochi bellissimi che sono usciti, tutti i mille computer che, perché erano anni in cui uscivano anche 10 computer all'anno, non si risparmiavano in produzione di qualunque cosa gli venisse in mente di fare in quel periodo. E a un certo punto, l'ultimo passaggio, quando c'è stato il momento di decidere proprio gli argomenti, i titoli, io accanto ad ogni titolo, poi tutti i titoli che sono andati cambiando, ci mettevo accanto PC oppure console oppure arcade, quindi per ricordarmi che comunque alla fine un terzo del libro doveva essere dedicato ai giochi per PC, per computer, microcomputer, personal computer, IBM PC, eccetera, uguale, comunque qualunque dispositivo di casa con mouse, tastiera e televisore, per me era un computer, o arcade, quindi un terzo delle pagine essere dedicate ai giochi
da bar,
esatto, certo. E console che fossero portatili o fisse, un terzo del libro essere dedicato a tavolino, ho deciso che un terzo, okay. Che è più o meno quello che ho fatto anche nei primi due volumi, no? un terzo, e quindi alla fine
ma scusa, questo per non per non scontentare nessuno, o proprio per dare un ordine al tuo lavoro, in modo da non perderti troppo in certe sezioni piuttosto che in altre?
No, ma è lo scontentare o meno, guarda, una delle fortune dell'essere, del lavorare come lavoro io, self, senza una casa editrice alle spalle, sì, c'è casa editrice di retro edicola videoludica, però ho il totale supporto da parte di questa della casa editrice, per cui non è che devo, cioè, fossi con la Mondadori dovrei andare là a dire questo è il mio progetto, me l'ho appoggiato o meno, quindi avrei qualcuno con cui confrontarmi, sì. Invece qua faccio quello che voglio, non devo accontentare o scontentare nessuno, no, era proprio per una questione di far vedere l'industria dei videogiochi sotto tutti i punti di vista, che all'inizio è una cosa abbastanza semplice, perché l'industria dei videogiochi è nata principalmente, prima non era industria ma erano giochi per computer fatti da smanettoni prima ancora di Pong, poi con gli arcade soprattutto, e poi dal 77 in poi le prime console, quindi all'inizio era anche facile tenere queste proporzioni, man mano che però si va negli anni successivi diventa, se si va anche a guardare le uscite, le proporzioni cambiano. Negli arcade noi sappiamo che conoscono un periodo di boom iniziale negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, poi un calo, poi una ripresa grazie soprattutto agli arcade di Sega, Yu Suzuki ha un posto particolare in questo libro perché ne ha fatti tanti e belli e ha richiamato la gente nelle sale giochi, poi c'è di nuovo un calo e poi noi sappiamo che ormai gli arcade chi li gioca, dove sono gli arcade, quindi diventa sempre più difficile parlare un terzo di libro di arcade, però comunque certo. Quindi magari le proporzioni poi andranno a cambiare, però l'interesse mio è quello comunque di far vedere tutta l'industria, perché questa è un'altra cosa di cui mi sembra di aver accennato in un'altra chiacchierata che abbiamo fatto insieme, è che si vede guardando proprio nel complesso, da abbastanza distanza, si vede come l'industria, anche se sembra separata, in realtà va di pari passo. Ci sono sviluppatori che iniziano sugli arcade, poi passano sui computer, ci sono giochi che nascono sulle console e poi passano agli arcade, anche se è raro, ma succede. Tipo per esempio Choplifter nasce su Apple 2 e poi incredibilmente ne fanno un arcade. È raro, però succede.
Anche il contrario. Anche Tetris, di fatto,
sì. Anche Tetris, bravo, mi era giusto passato di mente. Anche Tetris nasce su computer e poi va su arcade e poi su console. Quindi raccontare l'industria dei videogiochi tenendo sempre in mente che ne sono tre le componenti principali, quindi era da lì l'idea del PC, console, arcade, PC, console, arcade, cercando di rimanere sempre in un terzo, un terzo, un terzo, ci dà la possibilità di non perdere di vista qualche cosa, perché se anche gli arcade pian piano vanno un po' a morire, comunque restano influenti, perché tanta gente comunque li va a giocare, anche negli anni 90, quando iniziano ad arrivare in casa delle console abbastanza potenti, i computer insomma hanno delle capacità grafiche discrete e iniziano ad avere anche delle capacità sonore non ridicole, no? I beeper del PC, l'arcade comunque è la super grafica, il super sonoro ed è lì, cioè,
anche il super hardware con l'esperienza proprio di controllo, di interfaccia, magari quei meccanismi di controllo pazzeschi.
Tra l'altro, è un terreno di prova alla fine.
Quando hai citato il capitolo su Yu Suzuki, perché comunque anche lì è abbastanza approfondito, è il mio designer preferito, quindi hai sfondato una porta aperta. Invece io potrei quasi fare una scommessa su quale potrebbe essere il capitolo del tuo libro preferito da Roberto. E posso dire qual è, perché quasi quasi, ed è quello sul, non solo sull'Amiga, ma è quello sulla Cinemaware, cioè su Defender of the Crown.
Ah,
cioè,
sì.
Proprio in retroscena della nascita della Cinemaware e di come si è arrivati al travagliatissimo e anche, diciamo, abbastanza avventuroso, tumultuoso sviluppo di questo titolo, che poi è stata una vera killer application per l'Amiga. E anche là un capitolo veramente illuminante e soprattutto godibile, perché non lascia niente indietro, non lascia indietro il gioco, non lascia indietro chi lo ha sviluppato e non lascia indietro neanche chiaramente la storia del computer su cui è stato sviluppato. Tra l'altro ho visto una delle immagini, ci sono anche delle foto bellissime nel libro, sembra che gli stia facendo una pubblicità sfegatata, ma è perché ne sono oggettivamente entusiasta. Tra le tantissime bellissime immagini che ci sono, c'è pure la famosa immagine con tutte, sai, quella che c'era nell'Amiga 1000, che era lo chassis dell'Amiga 1000, se veniva aperto, quindi non lo potevi vedere finché proprio non lo smontavi, c'erano tutte le firme di chi ha lavorato al progetto Amiga. Esatto. E quindi sono sicuro, Robby, che a te
questo capitolo... sì, probabilmente sì, sarebbe un capitolo che mi interesserebbe come. Infatti io conto sempre di... Sai cosa spero di fare, Andrea? Spero di trovarti in qualche fiera e poter prendere i libri lì, così me li firmi anche. Io solo...
La settimana prossima a Bologna.
È un po' fuori mano per me. No, io il tuo primo libro già ce l'ho, lo sai bene.
Sì, è vero.
Mi manca il secondo e poi voglio il terzo, ma li voglio rigorosamente su carta, perché non mi piace l'idea di averli elettronici. Li voglio su carta e con la tua firma sopra, quindi... Se...
Bravo, un pubblicista.
Ah, sì.
Quando qualcuno compra il mio libro in fiera, io quasi, cioè, resto lì con la birra in mano per dire: non so, se mi chiedi la firma, io te la metto. Però non mi propongo io di metterti la firma, sembra quasi che ti imbratto il libro. Quindi
è vero, potrebbero anche esserci persone che hanno queste fisime, no? Che oddio, mi si rovina il libro. Invece, cavoli, con la firma dell'autore dovrebbe valere ancora di più.
Ma sì, quanto varrà alla fine?
Eh beh, insomma.
Comunque.
Io la firma la voglio.
A proposito di firma, alla fine della prefezione Andrea mi ha chiesto di fare una firma, che poi io, grazie al mio smartphone, ho fatto direttamente col pennino sullo smartphone. Ed è stata inserita pure la mia firma, quella che non si capisce cosa c'è scritto.
La mia fissa, io chiedo a tutte le persone che collaborano con me, o l'artista che fa la copertina, eccetera, di firmare, perché mi sembra. Preferisco la firma piuttosto che soltanto il nome e cognome scritto col carattere tipografico del testo normale. Preferisco la firma, è più personale.
Sì, sì, assolutamente una scelta condivisibile.
Tra l'altro, Roberto, sempre per incuriosirti, tra le tante cose, Andrea parla anche di musica, dei videogiochi, eh? Quindi c'è anche un occhio e un'attenzione sulla componente sonora e sulla componente musicale dei giochi.
Interessante.
Sì.
Ad esempio?
Veramente incredibile. Ma per esempio, ora, io mi ricordo una cosa legata a Puyan della Konami, il gioco quello della Konami, mm-hmm. che tra l'altro è stato uno dei primi arcade ad avere delle musiche che erano ispirate a delle musiche classiche di tipo sinfonico, quando il massimo che c'era, ma già Konami era orientata verso quella strada. Basti pensare a
Frogger, ad esempio.
Sì, sì, a Girus, che aveva la toccata e fuga di Bach. E quindi lui parla anche di questo nel libro. Insomma, è difficile trovare qualcosa di cui non abbia in qualche modo parlato il buon Andrea. Quindi a me questo libro piace veramente tanto tanto,
Andrea, quindi direi che assolutamente devo procurarmi anche questo capitolo.
Ci sarà tempo, ne devo fare ancora due, quindi al limite faremo la promo del bundle di libri.
Sì, ci vorrà uno scaffale. Mi ci vorrà uno scaffale bello, 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 bello robusto, perché se appunto il numero di pagine aumenta di volume in volume.
Sì, era uno scherzo che facevamo anche io e Mauro all'inizio, quando non avevamo ancora iniziato questa avventura, ma ormai lo avevo già convinto, abbiamo superato questo scoglio iniziale del e chi lo scriverebbe questo libro. Dicevo, credi, c'era insomma 5 libri, ma col primo quanto pensi di scrivere? E io l'avevo buttata lì, 200 pagine, mm-hmm. che poi alla fine saranno 330. Quindi già ho fatto il primo errore di sottostimare il primo libro.
Il primo.
E allora, sì, quando ho visto il primo libro essere 330 pagine, mi ha detto, col secondo quanto pensi di fare? Non lo so, ma credo di più, gli ho risposto. E sono diventate 430 il secondo. Terzo, siamo sulle 460, e quando gli ho consegnato il testo ha fatto la battuta e ha detto, vabbè, per il quarto e il quinto faremo un'opera in 2 volumi. Quindi è un'opera in 5 volumi, di cui 4 e 5 sono in 2 volumi, quindi sì. Quanti volumi è? Non lo so.
Praticamente un'enciclopedia quasi diventa. Okay.
Vedi, a questo punto sorge spontanea la domanda del, adesso magari è un po' prematuro chiedertelo, perché magari se ti riposi anche un po' ci sta. Ma quando inizi a lavorare alla stesura del quarto?
No, ho già iniziato.
Ecco. Bravo, così si fa.
Sto facendo brainstorming, sto facendo quel lavoro di cui parlavo prima, PC Arcade Console, PC Arcade Console, per cercare di riassumere insomma, almeno una sorta di scaletta degli argomenti che voglio trattare, anche perché ormai l'hai visto, anche hai accennato prima, il mio modo di raccontare le cose non è prettamente cronologico. Perché se io facessi una cosa tipo, non so, una timeline, no? Io ho deciso di. Il primo libro è dalle origini al 79. E se io nel primo libro raccontassi tutto ciò che accade dalle origini fino al 79, in ordine stretto cronologico, nessuno riuscirebbe a starmi dietro, a capire i continui salti del tizio che dall'altra parte del mondo, in casa sua, scrive un programma, ma se lo dimentica e lo molla lì, e la storia finisce lì, non vado avanti, perché poi la sua storia ricomincerà 6 anni più tardi, per esempio, no? Se affrontassi così la stesura del mio libro sarebbe incomprensibile, per cui io scelgo degli argomenti principali, collocandoli nell'anno in cui avviene principalmente quello che voglio raccontare, e tutte le volte che serve torno indietro e racconto quello che non ho ancora raccontato. Per esempio, Siga, pur essendo importantissima, e pur essendo in attività da decenni, l'ho raccontata, le sue origini le ho raccontate in questo qui, che è il terzo volume. Se avessi dovuto fare le cose in maniera cronologica, avrei dovuto parlare di Sega prima, certo, che delle altre. Anzi, la prima compagnia, certo, di cui avrei dovuto parlare è Nintendo, che nell'Ottocento faceva carte da gioco. Però prima di fare videogiochi ce ne sarebbe voluto un bel po'.
Sì, sì.
E quindi è un continuo salto avanti e indietro nel tempo. E ci sono un sacco di argomenti che ho lasciato da parte, e qualcuno leggendo il libro ovviamente mi ha mandato un messaggio, si è sentito giustamente in dovere di dire: ma non hai parlato dell'MSX? Ma non hai parlato di, adesso non mi ricordo più il nome, come si gioca, come si chiama un gioco di Atari 400-800, vabbè, ma non hai parlato di questo e quello? E giustamente ho dovuto dare delle risposte. Non ho ancora parlato di questo perché non volevo neanche appesantire troppo. Ci sarà il momento in cui farò un accenno, oppure spenderò anche un paio di pagine per parlare di queste cose a tempo debito.
Sì, no, è interessante, perché alla fine tutto diventa organico nel momento stesso in cui viene concepito come una parte di un'opera più completa. E quindi, come dicevi tu, il periodo va dall'85 all'89 attorno a cui si focalizzano certe situazioni, ma che però è necessario approfondire sia prima di quel periodo che anche dopo, nel senso che poi fai anche dei salti appunto nel futuro. Io se appunto
però mi fosse stato
sì, piccoli, no, certo, ci mancherebbe. Se a me fosse data mi fosse stata data la scelta, partendo da zero, di quale dei cinque libri poter leggere in anteprima per poi scrivere la prefazione, avrei comunque scelto il terzo, perché dal mio punto di vista, forse questo vale anche per Roberto, il periodo 85-89 è quello in cui conservo, diciamo, le memorie più care, perché è il periodo di passaggio fondamentalmente dagli 8 bit ai 16 bit. E quindi, e poi subito con l'inizio delle prime console a 16 bit proprio alla fine dell'89. E quindi per me è stato veramente un periodo, dal punto di vista emotivo, dal punto di vista dei meravigliosi ricordi, qualcosa.
Un periodo esaltante, direi, assolutamente.
Sì, sì, sì. Bene.
Bene. Ok, vogliamo aggiungere qualcosa prima di andare verso la conclusione?
Beh, io l'ho già detto, ma lo ribadisco. Se siete interessati ai videogiochi, non soltanto dal punto di vista puramente ludico, ma anche e soprattutto dal punto di vista dell'evoluzione dell'industria dei videogiochi e dei grandi nomi che sono stati anche fonte di ispirazione per le generazioni di sviluppatori successive, non perdetevi il terzo volume dell'opera di Andrea Contato, perché veramente ne vale la pena.
Io direi anche di non perdersi anche i primi due volumi, se ancora non l'avessero presi, perché almeno per quanto riguarda il primo, che l'ho letto, è veramente una lettura interessantissima e piena di notizie che magari si sono sentite dire ma che non sono mai state approfondite, e invece qua vengono, diciamo, chiarificate, vengono rese chiare finalmente, al di là di quelli che possono essere le leggende metropolitane, no? Perché esistono tante leggende.
Ci siamo, allora ci diamo anche Frodo Bungit, il libro sulla Cable Electronics.
Ah, beh, certo,
lasciamo fuori.
E certo, no, di quello ne abbiamo parlato, mi ricordo, in una puntata precedente. Quello è già molto più specifico, perché parla proprio di qualcosa di veramente di un settore veramente molto preciso dell'industria, e poi era qualcosa che era molto legato anche alla tua zona di appartenenza, no?
Io leggendo questo libro in particolare, perché chiaramente l'ho letto con maggiore attenzione rispetto ai primi due, perché mi sentivo coinvolto in prima persona dovendo scrivere la prefazione, ogni volta che andavo avanti di un capitolo pensavo: ma secondo me, se Netflix leggesse questo libro, gli proporrebbe di fare una serie di documentari.
Sì, come minimo.
Andrea, perché sono talmente trattati a 360 gradi i vari capitoli, che sono interessantissimi. È quasi come se uno, leggendo il libro, stesse vedendo un documentario. Quindi complimenti.
Grazie. Benissimo, Andrea, noi ti ringraziamo moltissimo per essere intervenuto anche questa volta nella nostra Retro Gaming Lives, e direi che non c'è nulla di più retro gaming di quello che racconti tu nei tuoi libri, quindi assolutamente i tuoi libri sono un compendio al nostro podcast al 100%, no? Cosa ne pensi, Pier?
Siamo fatti sembra che li abbia scritti per noi.
Esatto, anzi dovremmo fare delle puntate basandoci sui tuoi scritti, probabilmente, come spunti, come idee, come anche come termini per instaurare magari delle discussioni, degli scambi di punti di vista.
Io mi sono permesso di riattivare, perché si era disattivato, non so come mai, riattivare lo sconto per gli ascoltatori di questo podcast.
Oh, benissimo.
Che si attiva utilizzando un codice che si chiama esattamente Retro Gaming Lives, ma senza lo spazio.
Tutto attaccato.
C'è lo spazio nel vostro podcast?
Sì, sono due parole distinte.
Ok, nel codice sconto invece non c'è lo spazio.
Bene, lo scriveremo anche nel testo che accompagna il podcast, così chiunque voglia approfittarne ne approfitterà, direi.
Ok, allora ringraziamo tantissimo Andrea per essere stato ancora una volta nostro ospite. Ormai Andrea lo sai che sei veramente un ospite praticamente fisso, eh?
Esatto.
Siamo veramente felici di averti avuto anche stasera con così poco preavviso, tipo un'ora e mezza di preavviso. Però ho voluto approfittarne, perché quando ho scoperto che poi eri impegnato abbiamo anche deciso di anticipare noi la registrazione della puntata. E credo che anche Roberto sia stato felice di averlo fatto.
Felicissimo, assolutamente sì. Anzi, ti aspettiamo per il quarto capitolo, mi raccomando.
Va bene, adesso recupero un attimo e poi mi metto al lavoro.
Ecco, bravo. Esatto. Perfetto, guarda, noi speriamo anche di vederti magari una fiera, se capita che ce ne sia una dalle parti nostre, perché noi siamo un po' pigri, non ci piace troppo spostarci, però se ti sposti tu...
Guarda, più lontano di Bologna non vado, perché... Voi siete pigri, ma io purtroppo ho un sacco di chilometri devo fare, già,
certo.
100 chilometri, poi la famiglia, lavoro.
Sì, problemi comuni che abbiamo tutti. Vabbè, io comunque sogno di poterti incontrare, quindi succederà sicuramente.
Ce la faremo prima o poi.
Sì, senz'altro. Va bene, Pier, allora grazie ancora al nostro ospite. Vuoi aggiungere due righe conclusive, caro Pier?
Comprate assolutamente questo
video. Ecco, bravo. Ok, perfetto. Mi associo assolutamente a quanto ha detto Pier Marco, e quindi ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti, ciao Andrea.
Ciao.
Per quelli che amano ricordare i giochi che ci fanno sognare, esiste un podcast bellissimo con un duo affiatatissimo che racconta le proprie vite, esperienze, tante partite, videogiochi di anni passati, ma anche quelli appena nati. Conducono la trasmissione con competenza e passione Pier Marco Rosa ed Roby Barabino. Retro Gaming Lives, il podcast per te. Retro Gaming Live, lo devi ascoltare.